Oggi vorremmo proseguire, quindi passare alla seconda parte di un messaggio che abbiamo iniziato settimana scorsa, domenica scorsa, un messaggio che trattava un tema specifico, un tema a mio avviso sempre di attualità. Il tema in questione era quello dell'invidia. Abbiamo parlato di invidia. E quindi mi scuseranno i fratelli e le sorelle che erano già presenti, perché praticamente riascolteranno alcune cose che ho detto settimana scorsa, ma la scrittura dice di inculcare al fanciullo, quindi di insistere nei confronti del fanciullo. Allora qualcuno potrebbe dire: no, ma io non sono più un fanciullo. No, ma non importa, a livello della parola inculcare, ripetere, ribadire, non fa così male. Quindi chiedo un po' di apertura mentale a coloro che erano già presenti. Abbiamo parlato quindi di invidia sulla base del fatto che c'è stata una ricerca da parte di 3 università spagnole sul comportamento umano. Ed è emerso da questa ricerca che il 90% della popolazione mondiale è collocabile in 4 personalità di base. Queste personalità di base sono, ve lo ricorderete per chi era presente, gli ottimisti, i pessimisti, i fiduciosi e gli invidiosi. Ebbene, è stato fatto una specie di gioco di società con un certo numero di candidati per scoprire un attimino quale di queste personalità raccogliesse la maggioranza delle persone presenti. La facciamo breve: alla fine, visto che stiamo parlando di invidia, la percentuale più grande è apparsa essere quella delle persone con una personalità di base invidiosa. Quindi 20% circa di ottimisti, 20% di pessimisti. Dove sono i pessimisti, gli ottimisti? Dove sono qui? Vabbè, comunque 20% di fiduciosi e 30% di invidiosi. Manca un 10% di non collocabili, ma vabbè, questo non importa. Ok, quindi ci siamo detti domenica scorsa che purtroppo è l'invidia un po' a muovere il mondo. E abbiamo quindi dato anche una definizione di invidia. Invidia è un'astiosa irritazione di fronte al successo di qualcun altro, di fronte alla ricchezza di qualcun altro, di fronte alle qualità di qualcun altro, di fronte alla condizione coniugale di qualcun altro, di fronte alla condizione familiare di qualcun altro, di fronte, insomma, a quello che succede nella vita degli altri. L'invidia è un vivo desiderio di avere le stesse cose o, nella sua versione peggiore, è il desiderio di vedere che le persone che hanno quelle cose un giorno non le abbiano più. Brutto, un po' diabolico, ma talvolta nelle nostre menti succede un po' di tutto. L'invidia nasce dal confronto, dal bisogno di confrontarci. Tutti noi siamo esseri umani, imperfetti, e sentiamo questo bisogno di confrontarci con gli altri, di confrontarci con il nostro prossimo. Ci guardiamo in giro molto di più di quanto non vorremmo ammettere. Quindi nasce dal bisogno di confrontarci, nasce anche da un certo senso di inferiorità che potremmo avere e talvolta dalla percezione che in qualche modo ci è stata resa ingiustizia. Siamo stati vittime di ingiustizia e quindi questa ingiustizia naturalmente ci pesa. Sinonimi di invidia sono rivalità, gelosia, malevolenza. Al contrario, invece, ciò che il Signore ci chiama ad essere, chiaramente, è persone che si compiacciono dei successi degli altri, delle cose belle che avvengono nelle vite degli altri. Amen. Passato un po' difficoltosamente questo discorso, e quindi siamo chiamati ad essere benevoli, ok? Abbiamo letto, lo vogliamo rileggere, Prima Corinzi, un passaggio super noto, super gettonato, Prima Corinzi capitolo 13, Abbiamo letto dal versetto 1, rileggeremo veloce dal versetto 1 al 7, dove Paolo dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi la fede, tutta la fede, in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, figuratevi, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è il passaggio noto di Prima Corinzi 13. E quindi al versetto 4 ci viene ricordato che l'amore è paziente, l'amore è benevolo, non invidia, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non si inasprisce. E quindi oggi, riprendendo un po' quello che abbiamo fatto settimana scorsa, allo scopo proprio di sradicare ogni eventuale traccia di invidia, fosse presente anche molto piccola o un po' più grande, allo scopo di sradicare ogni traccia di invidia, quindi l'invidia è un po' quel fastidio che proviamo per ciò che sta avvenendo nella vita altrui, oggi allo scopo di sradicare ogni traccia di invidia e di imparare veramente, di riapprendere a vivere bene la nostra vita, la vita che il Signore ci ha assegnato, e a viverla non solo bene, ma a viverla con fiducia nei Suoi confronti, vogliamo nuovamente riprendere, esaminare insieme la storia di due donne che in questo ambito non hanno certo brillato, diciamola in questi termini. Queste due donne sono Lea, la prima, Rachele, la seconda, entrambi mogli di Giacobbe. Vi ricordate Giacobbe, Abramo, Isacco? Giacobbe, fratello di Esaù, in fuga dal fratello per avergli soffiato la benedizione della prima, la primogenitura, e poi la benedizione della primogenitura. Allora, queste due donne, Rachele, la moglie desiderata, la moglie amata, la moglie avuta in cambio di 7 anni di duro lavoro. Vi ricordate come è andata questa storia? Lui in fuga da suo fratello, arriva nel paese dove abita in realtà suo zio, e lì praticamente lo zio gli dice: beh, non starei qui certo per nulla, e quindi che cosa chiedi come remunerazione? Lui dice: io vorrei avere tua figlia Rachele. E lui dice: benissimo, vuoi Rachele? È disponibile, ma lavorerai per me per 7 anni. E questo innamoratissimo comincia a lavorare, e dice la scrittura che era talmente innamorato che il tempo passava molto velocemente, non vedeva l'ora di sposarsi con Rachele. Quindi Rachele è la moglie desiderata, amata, e avuta in cambio di 7 anni di duro lavoro per Labano, il futuro suocero. Sappiamo però che a un certo punto c'è stato un inghippo, quindi c'è una seconda moglie, Lea, la moglie, diciamo così, imposta con l'inganno. Infatti sappiamo che arriva il giorno delle nozze e poco prima, diciamo così, della prima notte d'amore c'è una sostituzione, quindi Rachele viene tolta di mezzo da Labano e mette al suo posto Lea. Non sappiamo nei dettagli come siano andate queste cose, forse un po' d'alcol ha aiutato, il buio, la mancanza di illuminazioni LED o alogene, il fatto che magari Lea, così collaborando con suo padre, abbia finto di avere magari difficoltà a parlare, non si sa cosa sia successo. Sta di fatto che Giacobbe si accorge di quello che è successo solo alla mattina. Naturalmente la mattina si arrabbia parecchio con il suocero, quindi va, reclama, e l'altro gli dice: nessun problema, quella è la figlia maggiore, quindi nella nostra usanza che prima si piazzi la maggiore, però tu vuoi Rachele, va bene, ti diamo Rachele, adesso nessun problema, finisci la settimana coniugale con Lea, poi ti diamo subito Rachele, però altri 7 anni di lavoro per me. E Giacobbe, va bene, accetta, ok? E quindi che cosa succede? Succede che Dio, il Signore, questa non è una cosa secondaria, è una cosa importantissima, il Signore vede tutto questo. In nessun modo, dicevamo domenica scorsa, il Signore ha concepito, ha pensato a un matrimonio con più mogli, ok? Però così è andata, e Dio ha permesso. A fronte di questa situazione, però, che cosa succede? Che il Signore rende feconda Lea, ma non Rachele, che invece rimane sterile. E quindi di conseguenza che succede? Succede che Lea invidia Rachele per un motivo e Rachele invidia Lea per un altro motivo. E quindi abbiamo dato questo titolo al messaggio di domenica scorsa e di questa domenica: vivi la tua vita è solo quella, ok? Non vivere la vita di qualcun altro. Infatti che succede? Succede che Lea rimane incinta e 9 mesi dopo all'incirca partorisce un figlio, e i nomi dei figli sono rivelatori di quello che c'è nella mente di queste due donne. Quindi Lea rimane incinta, partorisce un figlio e lo chiama Ruben. Ruben significa, vedete, un figlio. E quindi naturalmente comincia a mettersi un attimino in mostra. E poi commenta dicendo: Dio ha visto la mia afflizione e ora mio marito mi amerà, perché il marito era anche un pochettino arrabbiato con lei, visto che si era prestata per l'inganno. Bene, concepisce di nuovo e dopo 9 mesi partorisce un secondo figlio che chiama Simeone. Simeone significa egli ascolta ed esaudisce. E lei commenta questa nascita dicendo: Dio ha visto che io ero odiata e proprio perché l'ha visto mi ha dato anche questo secondo figlio. Che gioia! Per farla breve, in pochi anni Lea diventa madre di 4 figli. Il terzo lo chiama Levi, che significa unito, per esprimere il suo desiderio, il suo auspicio che Giacobbe sia più unito a lei che non a sua sorella. E poi nasce il 4° figlio, che lei chiama Giuda. Giuda significa lode al Signore. Quindi vediamo una Lea super carica, 4 figli al suo attivo, che crescono, che giocano. Questa è la situazione. La domanda lecita è: come avrà vissuto Rachele questa situazione? Beh, chiaramente vive questa situazione molto, ma molto male, basta mettersi nei suoi panni, perché sebbene Giacobbe ami solo lei, abbia occhi solo per lei, il fatto di essere sterile e di dover assistere praticamente alla nascita uno dopo l'altro dei figli di Lea, beh, questa cosa la rattrista, questa cosa la consuma, questa cosa le fa tanta rabbia, questa cosa praticamente la fa quasi schiattare d'invidia. A questo punto però è lecito farci un esame di coscienza e guardare un attimino noi stessi, perché la parola non ci è messa a disposizione perché noi si possa essere informati. La parola ci è messa a disposizione perché noi si possa essere trasformati. Giusto? Quindi si impone un piccolo esame di coscienza. E nel momento in cui facciamo un piccolo esame di coscienza, probabilmente giungiamo alla conclusione che tutti noi ci siamo ritrovati in situazioni simili. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua capacità di esprimersi molto bene, per la sua proprietà di linguaggio. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua prestanza fisica, per la sua bellezza fisica. Magari abbiamo invidiato qualcuno per le sue doti di comunicatore, oppure per il suo essere estroverso o estroversa. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua intelligenza. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua inarrestabile carriera professionale. Magari abbiamo invidiato qualcuno per il suo ruolo all'interno della Chiesa, ad esempio. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua vita coniugale, per la sua vita familiare, per i suoi beni, per il suo patrimonio, per quello che è. Per cosa si invidiano le persone? Non voi, gli altri, rispetto a quello che ho detto. Cosa vi viene in mente? Perché si invidia qualcun altro? Per, magari? Per? Tante cose, diciamone una. Perché ha la Ferrari. Può essere, poi?
Per la salute.
Per la salute, benissimo, ottimo spunto. Perché si invidiano gli altri, oltre a questi motivi? Per il? Per la mancanza di coraggio di guardare se stessi. Wow, qui abbiamo... Praticamente io scendo, vi invito e andate avanti voi. Ok, beh, queste sono delle possibilità. Quindi si invidiano le persone e noi dobbiamo stare attenti a dare un'occhiata a come siamo noi. Magari ci siamo intristiti o ci siamo detti non è giusto che... Ad esempio, magari ci siamo detti, non è giusto che questa cosa sia capitata proprio a me. Oppure ci siamo detti, non è giusto che lui o lei abbia ricevuto una risposta alla sua preghiera e io invece non l'abbia ricevuta o non l'abbia ricevuta ancora. Magari ci siamo irritati perché nel tempo le cose, invece di migliorare come avremmo voluto, addirittura sono peggiorate. E quindi diciamo, no, ma non è possibile. Non è possibile, sono un figlio di Dio, sono una figlia di Dio, sto pregando, sto intercedendo, sto lottando e le cose invece di migliorare addirittura stanno peggiorando. Magari in tutto questo abbiamo commesso il classico errore e il classico errore è quello di concentrarci solo sugli aspetti positivi della vita degli altri, dimenticando e mettendo in secondo piano invece le benedizioni che ci sono sulla nostra vita. Ed è questo un errore classico. Dicevo prima, noi ci guardiamo in giro molto di più di quanto non ci piacerebbe ammettere. Ma che succede? Torniamo alla storia. Che succede? Rachele arriva al limite della sopportazione e quindi che cosa fa? Sbotta con Giacobbe, se la prende con Giacobbe, va da Giacobbe e gli dice: Giacobbe, dammi dei figli o io muoio. E lui dice: ma che ce ne posso io? Cioè, se il Signore ti ha reso sterile, non è colpa mia. E beh, allora a questo punto, proprio perché lei fa capire che per quanto la riguarda è meglio morire piuttosto che stare in vita senza figli, beh, lei escogita una soluzione. E quindi, naturalmente, trova una soluzione umana, terrena, con l'intervento di Bila, sua serva, che lei praticamente mette, diciamo, in condizione di interagire con il marito, anzi addirittura la scrittura dice che la fa sposare con Giacobbe e la sua serva Bila rimane incinta due volte, mette al mondo due figli che chiama il primo Dan per far capire che Dio le ha reso giustizia, questo è il significato del nome, e il secondo, peggio ancora, Neftali. Neftali significa mia lotta. E commentando la nascita di Neftali e questo nome, lei dice: ho lottato duramente contro mia sorella e ho vinto. Questo è dove può condurci l'invidia. o dove può condurci la convinzione di essere vittime di un'ingiustizia. Ecco perché dovremmo imparare a vivere la nostra vita e solo quella. Vero o non vero? Quanti dicono amen? Ma la saga continua. Lea, ferma a 4 figli, contrattacca. Contrattacca la mossa della sorella. Ingaggia al suo servizio Zilpa, sua serva. E quindi il povero Giacobbe, un uomo disposto, veramente pieno di abnegazione, pieno di desiderio di rendersi utile. Non ci crede nessuno. Vabbè, questo dice la scrittura, dovete guardare me. Quindi Giacobbe dice, se mi tocca, va bene, d'accordo, mi metto a disposizione. Ok, quindi contrattacco, Zilpa, la serva di Lea, e nascono due figli. Nascono Gad, che significa fortuna, felicità, e poi Asher, che significa anche questo, felicità o benedizione, come per dire, beata sei tu. Vogliamo leggere a questo punto in Genesi, al capitolo 30, dal versetto 14. Genesi 30, dal versetto 14. Ruben, ricordo Ruben, il primogenito di Lea, Ruben uscì al tempo della mietitura del grano e trovò nei campi delle mandragole. La mandragola è una pianta nota per due caratteristiche presunte. La prima, di avere delle proprietà afrodisiache, quindi fa venire un po' di passione, e anche nota però per il fatto che potesse essere curativa della sterilità. Quindi aveva queste due possibili applicazioni. Quindi Ruben uscì al tempo della mietitura e trovò nei campi delle mandragole, che portò a Lea sua madre. Allora Rachele, cioè qui vedete che praticamente le due non fanno altro che osservarsi, perché lui va dalla mamma, porta le mandragole, ma chiaramente Rachele assiste alla scena e dice a Lea, ti prego dammi delle mandragole di tuo figlio. Ma Lea rispose, ti pare poco avermi tolto il marito? Questo è quello che lei pensa. Che mi vuoi togliere anche le mandragole di mio figlio? E Rachele disse, ebbene, si corichi pure con te questa notte, il povero Giacobbe, era il turno, c'erano i turni, no? E così ci fa capire la scrittura. Quindi, si corichi pure con te questa notte, quindi evidentemente sul foglio c'era scritto stasera tocca, ma comunque, si corichi pure con te questa notte in compenso delle mandragole di tuo figlio. Come Giacobbe sul far della sera se ne tornava dai campi, Lea uscì a incontrarlo e gli disse, vieni da me, perché ti ho preso per me con le mandragole di mio figlio. Ed egli si coricò con lei quella notte e Dio esaudì Lea. E questo ci fa capire, tra l'altro, che sia lei che sua sorella comunque non hanno mai smesso di pregare e confidare nel Signore. Dio esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. E lei disse, Dio mi ha ricompensata perché ho dato la mia serva a mio marito. Considerazione questa un po' strana, ma vabbè. E lo chiamò Issacar. Lea concepì ancora e partorì a Giacobbe un sesto figlio. E Lea disse, Dio mi ha fatto un bel regalo questa volta. Mio marito abiterà con me perché gli ho partorito sei figli. E lo chiamò Zabulon. Poi partorì una figlia e la chiamò Dina. E ci vogliamo fermare qua. Quindi vogliamo riassumere. Rachele, disposta a fare qualsiasi cosa per avere un figlio suo, concede a sua sorella il suo turno notturno, con Giacobbe, in cambio di un po' di mandragole, dicendo: con le mandragole questo mi aiuterà a rimanere incinta di nuovo, soluzione terrena. Ok? La soluzione terrena, la soluzione umana però non funziona, fallisce ancora, e difatti che cosa succede? Lei avrà preso pure le mandragole, ma succede che Dio esaudisce Lea, Dio esaudisce la sua preghiera e nascono Issacar, che significa ricompensa, e Zabulon, che significa abitazione, come per dire: ormai è la mia famiglia quella che conterà di più per Giacobbe. E poi nasce una figlia, Dina, che significa giudizio. Risultato parziale della partita. Allora, per quanto riguarda i figli maschi, siamo a 6 figli di Lea, 2 figli di Bila, serva di Rachele, 2 figli di Zilpa, serva di Lea, e per quanto riguarda la nostra carissima Rachele, 0. Allora, dobbiamo pensare che tutto questo avviene sotto lo sguardo di Dio, tutto questo avviene per volontà di Dio. Dio non è passivo in tutto questo, Dio vede, assiste a tutto ciò, ma interagisce ed è attivo. E allora, di nuovo, possiamo farci la domanda giusta, normale, lecita: quale potrà essere stato lo stato d'animo di Rachele? Sarà sicuramente stata delusa, perché sono passati anni, anni. Ci sono in giro un sacco di bambini, a parte quei 2 avuti dalla sua serva, lei nulla. Quindi è delusa, è confusa, è indignata, è arrabbiata con Giacobbe, è arrabbiata con Dio, è arrabbiata con la sorella, vede in giro sti bambini e non li sopporta. Sicuramente sarà stata depressa, sarà stata alquanto invidiosa, ma non rassegnata. Arrabbiata sì, indignata sì, delusa sì, depressa magari anche, ma non rassegnata. Prendiamo insieme, sempre Genesi 30, i versetti da 22 a 24. Ascoltate bene, perché siamo alla fine, quasi alla fine. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio l'esaudì. L'esaudì, il che significa che anche lei ha pregato, e la rese feconda, e la concepì, e partorì un figlio, e disse: Dio ha tolto la mia vergogna, e lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. Attenzione, ultimo sforzo di concentrazione, perché in questo piccolissimo passaggio della scrittura abbiamo un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto positivo: Rachele non smette di confidare nel Signore e alla fine la sua fede viene premiata. Amen. E in questo senso, tornando a noi, cari fratelli e care sorelle, a fronte delle avversità della nostra vita, a fronte dei problemi della nostra vita, a fronte delle crisi della nostra vita, a fronte di quello che stiamo appunto sperimentando, magari proprio nel nostro presente, noi dovremmo ricordarci di Rachele e imitarla nella sua perseveranza, perché alla fine del giorno, nonostante tutto, non ha smesso di confidare in Dio, e Dio ha ascoltato la sua preghiera e alla fine l'ha esaudita. Una piccola precisazione: quando la scrittura dice Dio si ricordò, non significa che Dio abbia problemi di memoria. Cioè, come per dire: aspetta, ma Rachele non ha ancora figli? No! Quando la scrittura dice Dio si ricordò, significa che Dio ha detto è giunto il momento, è giunto il tempo. Cioè non abbiamo un Dio smemorato, dice, ricordatemi un po' che è? Piccola precisazione importante. Ora l'aspetto negativo però. Rachele chiama suo figlio Giuseppe. Giuseppe significa Dio aggiunga. Ora si potrebbe pensare che si tratti di una specie di proclamazione di fede. In realtà è un altro modo di dire dammi, dammi, dammi. È un altro modo di dire un figlio solo non mi basta. È solo uno. Lei di suoi ne ha sei. E quindi chiama suo figlio con questo nome Giuseppe. Un figlio solo, in fondo, non mi basta. Aggiungi un altro figlio. Oh, non hai fatto tempo a metterne al mondo uno che hai desiderato per un sacco di tempo? Anni? Come lo chiami? Il Signore aggiunga. Il Signore aggiunga. Ve ne dia altri. Vi ricordate come ha risposto il Signore alla supplica di Paolo, dell'apostolo Paolo, quando per tre volte gli ha chiesto di guarirlo dalla sua infermità? Un figlio non mi basta. Sai cosa ti dice il Signore? La mia grazia ti basta. Lo dice a lei, lo dice a me, lo dice a ognuno di voi. Questa cosa non mi basta, potremmo dire noi. Non mi è sufficiente. E il Signore ti dice, dal mio punto di vista, la mia grazia ti basta e ti basta. E come? E come se ti basta? Quindi questo vale per l'Apostolo Paolo e vale anche per noi. Vogliamo concludere? Perché tempo dopo, dopo la partenza di Giacobbe, della sua famiglia, delle sue greggi, cammelli, asini, perché era un uomo molto ricco, da Caran per tornare a Canaan, per tornare alla sua famiglia, dopo la sua riconciliazione con suo fratello Esaù, preceduta dal famoso incontro con l'angelo dell'Eterno con il quale lotta addirittura, e quindi lì viene cambiato il suo nome da Giacobbe in Israele, dopo il loro trasferimento per ordine di Dio a Betel, quindi saltiamo in Genesi al capitolo 35, vogliamo leggere dal versetto 16. Dalla nascita di Giuseppe è passato del tempo. Arriviamo a Genesi 35, 16, dove è scritto, poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata. Quando Rachele partorì, ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse, non temere, perché questo è un altro figlio per te. Mentre l'anima sua se ne andava, perché stava morendo, chiamò il bimbo Benoni, che significa figlio del mio dolore. Ma il padre lo chiamò Beniamino, che significa figlio della destra. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Questa è la fine della storia, l'epilogo. Tragico. Se ci pensate, quando Rachele ha detto a Giacobbe «Dammi un figlio, io muoio». E poi, durante la nascita del secondo figlio, muore davvero. E il figlio viene chiamato Beniamino, che significa il figlio della mia destra, inteso sia come il figlio della mia vecchiaia, questo ciò che intendeva dire Giacobbe, ma inteso probabilmente anche come il figlio di colei che è stata la mia destra. Rachele, la donna che Giacobbe amava. amava veramente. Più avanti, sempre nel libro della Genesi, a un certo punto, quando lui sta per morire, in quello che lui dice, ricorda nuovamente Rachele e ricorda nuovamente l'amore particolare che ha nutrito per lei. Ma la morale della storia qual è? La morale della storia è che il Signore vuole, desidera ardentemente che ciascuno di noi impari a vivere la sua vita e non quella di qualcun altro. L'altra sera, e chiudo con questo, abbiamo dato un'occhiata, ormai lo fanno quasi tutti, quindi abbiamo fatto anche noi, abbiamo dato un'occhiata al Festival di Sanremo. Non entro nel merito di nulla del Festival di Sanremo, però per chi avesse assistito a questo festival, a un certo punto tra i tanti ospiti presenti è stato invitato un certo Paolo Palumbo, chef sardo di 22 anni, da 4 anni gravemente malato di SLA. In pratica, totalmente imprigionato nel suo corpo. Comunica grazie a un apparecchio che registra il movimento dei suoi occhi, delle sue pupille, e tramite questo apparecchio comunica. Deve essere aiutato per respirare e per qualsiasi altra cosa. E la frase più scioccante di quello che lui ha riferito in merito alla sua condizione è proprio questa: io vivo prigioniero nel mio corpo, ho 22 anni, fino a 18 avevo una vita normale, oggi sono prigioniero nel mio corpo. Allora va da sé che a nessuno di noi, penso, sano di mente, verrebbe alla mente di invidiare uno così. Allora in quel caso, no. Ora, noi non sappiamo il motivo di tantissime cose. A causa del peccato succedono nella nostra vita cose inspiegabili, che sono le conseguenze del peccato. E noi vivremo una vita perfetta solo dopo la morte, quando il Signore tornerà, quando saremo nella nuova creazione. Ma fin tanto che siamo su questa terra, quello che il Signore ci chiede è di vivere la nostra vita, di apprezzare la nostra vita, di apprezzare quello che Dio ha affidato a noi, quello che Dio ha affidato a te, a te, a te, a te. Non serve a niente compararci, non serve a niente confrontarci. È stupido farlo, è folle farlo. Lo hanno fatto Rachele e Lea e hanno commesso dei gravi errori. Si sono rovinate la loro esistenza continuando a guardarsi l'una contro l'altra. È stato un errore. Non commettiamo lo stesso errore. E io lo dico a voi e lo dico a me stesso perché io sono il primo a commettere questo errore. Ma il Signore ci ricorda di vivere la nostra vita e solo quella. La vita che il Signore ci ha dato, quella lì. Se a Lui sta bene, deve star bene anche a noi. Anche se non capiamo il perché di tante cose. Ma sta bene a Lui, sta bene anche a noi. La Sua grazia ci basta. Amen. Diamogli la lode che merita. Glorifichiamolo come lui merita. Adoriamolo come lui merita. Questo è quello che siamo chiamati a fare. Amen. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare. E quindi anche concludere dopo un canto di lode e adorazione che il Signore sicuramente merita. Vogliamo concludere questo incontro. Vi ricordo questa settimana nuovamente. Ci incontreremo mercoledì sera alle ore 20:15. Per chi ha possibilità di partecipare, venite ad avere una comunione un po' diversa rispetto a quella della domenica, un po' più intima, un po' più raccolta. Amen. Signore, ti voglio benedire per questa parola oggi, ti voglio benedire, oh Signore, per come ci hai parlato in modo chiaro. e per come attraverso la tua parola hai voluto metterci nella condizione di essere trasformati e non solo informati. E quindi, Signore, ti ringraziamo per la presenza del tuo Spirito nella nostra vita, ti ringraziamo, Signore, per la forza che tu ci dai, ti ringraziamo, Signore, per le capacità soprannaturali che tu ci dai nel voler focalizzare la nostra attenzione non sulla vita degli altri, non sulle benedizioni degli altri, non sulle risposte alle preghiere degli altri. Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulla nostra vita e benedire il tuo nome per la vita che tu hai dato a ciascuno di noi. Grazie per i nostri peculiari doni, per i nostri peculiari talenti, per il nostro modo di essere, così come siamo, così come tu ci hai voluti, Signore. Grazie, Signore, per quello che tu hai fatto per noi e per quello che tu fai quotidianamente per ciascuno di noi. Vogliamo renderti grazie per la nostra vita. Grazie, Padre, per la mia vita. Grazie, Padre, per la vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella. Grazie, Signore, per le benedizioni che tu ci elargisci e che tu elargisci sulla vita di ogni mio fratello e di ogni mia sorella. Insegnami a non essere più invidioso. Insegnami a non essere geloso. Insegnami ad essere una persona benevolente, una persona che impari a gioire delle benedizioni degli altri. Grazie, Signore, per come ci aiuti in questo con il tuo Spirito. E di questa cosa, Signore, vogliamo renderti grazie nel nome di Gesù. Amen.